Ecco, preparandoci alla messa, facciamo la nostra orazione questo pomeriggio, tenendo presente che appunto c'è così un suggerimento per questi giorni, un suggerimento sempre antico e sempre nuovo, quello di meditare un po', insieme sull'orazione, cioè sul dialogo con Gesù, cioè quindi praticamente, ecco, è incentrarci, Gesù, alla tua presenza, su quella dimensione della nostra vita che è la preghiera e che è una dimensione, che è fondamentale nella vita cristiana. Vi ricordate bene che il Catechismo della Chiesa Cattolica, imitando la struttura del Catechismo di Trento e forse anche quello di San Pio X, nella quarta parte, Trento faceva solo il Padre Nostro, ma invece, commentava il Padre Nostro, invece il Catechismo della Chiesa Cattolica, fa tutta una parte anche teorica sulla preghiera, molto, molto ricca, molto interessante. Pensate che anche solo a dire che in quei punti riscopriamo che la preghiera è una chiamata, no? Siamo chiamati all'orazione, è una grazia la preghiera, no? È una grazia che ci viene donata. In realtà questa è una verità della nostra fede così bella, così profonda, che non è mai sufficiente dircela, ridircela e a fare atti di fede su questa verità della fede, che tutto nella nostra vita è grazia. Quindi noi, anche quando preghiamo, quando abbiamo l'ardire di chiedere qualcosa al Signore o di cominciare l'orazione come abbiamo fatto prima. Signore, ecco, credo che sei qui, che mi vedi, che mi ascolti. In realtà noi lo possiamo fare perché già abbiamo ricevuto la grazia di farlo. Anche quando chiediamo la grazia della preghiera, Signore, aiutami a pregare. In realtà abbiamo già ricevuto la grazia per chiedere la grazia di riuscire a pregare. Sembra un gioco di parole, no? Però sono quasi letteralmente, adesso lo esprimo con il linguaggio nostro attuale, le parole del Concilio di Orange, che sono molto importanti. È un concilio del V secolo d.C., e che usava molto la dottrina di Sant'Agostino per contrastare la dottrina di Pelagio, no? Sapete, quel monaco di origine germanica che spopolava a Roma con la sua predicazione, in particolare tra le matrone romane, così ho sentito raccontare, perché doveva essere un uomo affascinante, pieno di forza. E quando uno ha tanta forza umana, pensa di poterla mettere a servizio anche del proprio essere cristiano. E questo è vero, però sempre secondariamente, all'inizio sempre c'è la grazia di Dio, cioè solo grazie a te, Signore, noi possiamo dirci cristiani, solo grazie a te possiamo pregare, solo grazie a te possiamo così percorrere, saperci figli di Dio, percorrere il cammino della santità in mezzo al mondo, ricevere una vocazione e corrispondere a una vocazione specifica e giungere al sacramento del matrimonio e avere figli, educarli nel nome del Signore, cioè esercitare l'apostolato in mezzo al mondo, cioè potete aggiungere tutto quello che ritenete come caratteristiche essenziali del cristiano. Tutto questo, e soprattutto meditare la vita eterna, tutto noi lo possiamo solo con la grazia di Dio. Per cui in fondo va bene pregare dicendo: Signore, non sono degno di che tu entri nella mia casa, come diceva quel centurione, a parte che glielo diceva perché sapeva che entrare nella casa di un pagano poteva essere considerato un gesto che lo rendeva impuro, quindi lo rendeva così, lo allontanava dai suoi, no? Non gli permetteva di entrare in sinagoga, eccetera. Però va bene quella reazione, però tutti siamo indegni sempre, ma non è che ci rende degno il nostro buon comportamento davanti a Dio. A volte ci sono persone, può capitare anche a noi, che hanno questa ferita profonda nell'anima. Pensiamo che, ecco, di doverci comportare bene per poter essere ascoltati da te, di doverci, appunto, non so, guadagnare punti, no? E è una ferita profonda dell'anima che forse in ultima analisi risale, come ovvio, come tutto, quello che ci ostacola, al peccato originale, a quel disagio di Adamo ed Eva che dopo quella loro azione contro Dio si sono trovati in difficoltà con Dio e hanno cominciato a sentirsi indegni del suo amore, no? Ma noi siamo degni dell'amore di Dio grazie ai meriti infiniti di Cristo, cioè Cristo che si è fatto uomo, che è venuto tra noi e ci ha resi suoi fratelli e quindi figli nel figlio. Allora, per adozione, cioè è tutta un'iniziativa di Dio, è tutta sempre un'iniziativa di Dio. Crearci, chiamarci, santificarci, renderci figli, chiamarci alla preghiera, come oggi. Tu qui sei tu, Signore, che ci hai convocato, cioè ci hai chiamati insieme alla preghiera. Sì, siamo venuti perché avevamo questo appuntamento nell'orario della giornata, perché siamo abituati a questo, perché ci piace, perché lo desideriamo, stare un po' con te, no? Stare alla tua presenza. E a volte, come accade adesso, anche pregare ascoltando una parola predicata a volte può essere più facile, a volte più difficile, ma stare insieme può essere più facile o più difficile, non importa. Però senz'altro è bello sentirsi insieme fratelli, sorelle, consanguinei di Cristo, piaceva dire qualche padre della Chiesa, piaceva anche a San José Maria ricordare questa espressione, no? Abbiamo lo stesso sangue di Cristo che scorre nelle nostre vene, no? E il sangue è soprannaturale, no? Dei figli di Dio. E senz'altro un aspetto come dire, anche facilmente identificabile, no? Come un aspetto dello spirito che San José Maria ha diffuso tra i laici e in particolare tra i suoi figli spirituali, essere anime d'orazione in mezzo al mondo, no? Contemplativi in mezzo al mondo, però lui ci insegna, però abbiamo bisogno di quei momenti dedicati all'orazione, no? Per poter crescere nell'intimità con il Signore, perché e quindi anche spesso una strada per aiutare una persona, soprattutto se è già credente, ma si può, come dicevamo anche prima nella lezione che abbiamo fatto insieme, anche incitare un non credente, no? Puoi pregare lo stesso, puoi chiedere la fede a Dio, e se ci sei, donami questo dono di conoscerti, di amarti, no? Di credere in te. E sapendo che spesso questo dono di credere in lui passa attraverso il fatto di il dono di sapere che lui ci ama. A volte la mancanza di fede può nascere dalla disillusione di fatti della vita che conducono a pensare, siccome non mi sento amato da Dio, allora Dio non può esserci, no? Però se uno scopre che Dio lo ama anche attraverso le difficoltà dell'esistenza, allora di nuovo può scoprire che c'è, no? Non importa sapere se Dio c'è, ma che Dio mi ama, diceva Søren Kierkegaard, e diceva una cosa molto profonda, perlomeno per l'animo contemporaneo, no? Bene, allora io, ecco, come siamo abituati spesso e volentieri ad attingere al Vangelo, perché il Vangelo ci dona tutta la scrittura, intendiamoci. Il Vangelo in particolare, siccome c'è la persona di Cristo che vive, che incontra e che parla e che si fa trovare, no? E che viene in cerca, allora è sempre molto illuminante per noi, no? Per cui oggi pensavo al famoso testo della Samaritana, no? Nella quale ci possiamo identificare, e voi in modo particolare, ma tutti, perché i personaggi del Vangelo sono alcuni, no? Sono tanti, ma sono tutti esemplari in modo diverso. Cioè, pensiamo a questa donna, ecco, Gesù dunque, affaticato per il viaggio, sedeva presso il pozzo. Era circa mezzogiorno, giunge una donna samaritana ad attingere acqua e le dice Gesù, dammi da bere. Ciascuno di noi si può identificare con questa donna, per una donna è più facile, ma è lo stesso, come persona che sta sta in mezzo al mondo e è in mezzo al suo lavoro, è presa dalle vicende quotidiane, arriva, come poi scopriamo dopo nel dialogo con Gesù, con tutto il fardello di tutte le sue esperienze, di tutte le sue sofferenze, di tutte le sue problematiche, anche le sue domande, le risposte i suoi problemi, no? E allora, certo, lei si fa, cioè Gesù si fa trovare da lei senza cercarlo, e questo ci dice, è un fatto, no, che ci dice come si può dire, quello che dicevamo prima, il fatto che la chiamata di Dio è previa. Qui ci sono dei rumori che si possono evitare o no? No. Ho tolto. Questo? Ecco, miracoloso. Miracoloso. Tecnico ma anche miracoloso. Sì. Meno male. Quindi a proposito delle problematiche della vita quotidiana, a volte è anche il microfono che fa le bizze. Comunque. Così è, così è, così è, così è anche per noi sempre, cioè anche, ovvio, la casa samaritana appartiene a un popolo di non, potremmo dire, sì, non è il popolo ebreo, quindi ebraico, cioè non è il popolo eletto, non è Israele, sono eretici, insomma, noi potremmo pensare quindi persone magari lontane dalla fede o non battezzati, però in realtà in lei tutti noi ci stiamo benissimo perché siamo distratti, perché siamo pieni, di limiti, abbiamo i nostri peccati, soprattutto quelli che non conosciamo, perché noi a volte è vero che sappiamo che dovremmo considerarci peccatori, ma no? Sono un peccatore che ama Gesù Cristo, ti chiedo perdono dei miei peccati. Gesù ci dice: sono venuto per i peccatori, non per i giusti. Però poi a un certo punto, e soprattutto se uno intraprende una strada di purificazione, di vita cristiana, di vocazione, poi dopo si impegna, evita mancanze plateali, grosse, insomma, quelle che si sa che non vanno bene, evita di trasgredire i comandamenti, o si sforza di. Però in realtà ci possono essere cose più profonde che noi vogliamo scoprire. Gesù, nel dialogo con te, tu a questa donna, conosciamo bene il Vangelo, tu le fai scoprire cose di lei che forse lei neanche diceva a se stessa, no? Che lei neanche conosceva di sé. E quindi noi veniamo all'orazione per questo, no? Veniamo per raccontarti la nostra vita, veniamo per volerti bene, veniamo anche per essere consolati, veniamo per confidarci, ma anche perché tu ti chiediamo la luce, no? Donaci la luce, no? Anche perché tu ci possa far scoprire che, guarda un po', ecco, no? Questo, per esempio, quello che dicevo prima, l'orgoglio nascosto di pensare che dobbiamo noi renderci degni davanti a Dio, e non è così, non è così. Oppure, ecco, quella famosa San Paolo ai Romani dice, svela che il peccato più grande è quello dell'impietà, cioè quello di dimenticare Dio, di vivere come se Dio non esistesse. E a volte anche noi possiamo cadere in questo peccato anche senza accorgerci, perché magari compiamo tante. Lo parlo per me, diciamo, non parlo per voi, cioè se poi serve via, ve lo applicate, ma tante norme di vita, di pietà, di preghiera, però poi io penso, cioè tendo a pensare, no, che dipende da me, no? Dipende da me, dal mio impegno, dal mio studio, e invece non è così, anche quando cerchiamo di vivere sempre quel consiglio che Sant'Ignazio dava ai suoi, no? Cioè tu fai tutto come se dipendesse tutto da te, e poi però prega come se dipendesse tutto da Dio. Cioè questa è una sintesi di questi due opposti, che però devono essere mantenuti in vita. Però la verità più profonda è che l'efficacia, soprattutto quella divina, soprannaturale, no? Pensate a quella che santifica, quella che ottiene forse da Dio la grazia perché il cuore di una persona si converta a lui e il nostro cuore si converta a lui, questo dipende, è tutto da te, Signore. Noi possiamo, avvicinandoci, chiedendoti, insomma, ci possiamo disporre, no? Possiamo preparare il terreno per la tua grazia, ma sempre anche lì siamo aiutati da una grazia preveniente del Signore che ci aiuta a togliere quella pietra, a portare avanti l'aratro, a smuovere le zolle, ad innaffiare il terreno. Veramente è sorprendente questa verità cristiana. E da me capitò, quando lessi quelle parole che vi citavo del Concilio di Orange, di rimanere proprio scioccato. Cioè, ma allora proprio niente dipende da me. Ma quante volte ci caschiamo anche noi, quindi siamo pelagiani senza saperlo, no? O semi-pelagiani, no? Ci sono anche i semi-pelagiani. E il Papa Francesco ha tirato fuori di nuovo questa parola, noi ce l'ha citata diverse volte, i due grandi pericoli attuali del cammino della santità, ecco, questo pelagianesimo di contare sulle proprie forze, oppure l'ognosticismo di pensare che è sufficiente sapere le cose per essere santi, no? Sapere cose, sapere la dottrina, no? E allora e veniamo da te, Gesù, perché tu ci possa convertire. Spiegami la parabola, Signore, dimmi dove devo cambiare, no? Quale impostazione devo abbandonare, anche magari che ho avuto anche da tempo, no? Però dimmelo tu, perché senza lo Spirito Santo, nulla è nell'uomo, nulla senza colpa, recita quel bellissimo inno della Pentecoste, no? Senza lo Spirito Santo, nulla è nell'uomo, nulla senza colpa. Vedete che la liturgia ci insegna a pregare, no? E a credere. Solo che le cose belle che diciamo nella liturgia, o anche che insegniamo nelle lezioni di catechismo, o che insegniamo ai figli, che insegnate ai figli, o che io insegno nelle lezioni di teologia, poi dobbiamo applicarle a noi stessi, non basta saperlo. E Gesù le dice: dammi da bere. Cosa vuol dire Gesù? Per la nostra orazione, questa tua richiesta. Forse vuol dire che tu sei affaticato, no? E sei anche assetato. Vuol dire che comunque tu sei contento se veniamo da te. Quindi anche questo è un paradosso, che uno dice: Dio non, ecco, ha tutto e ha la pienezza, però nella tua umanità, Gesù, tu, attraverso la tua umanità, ci fai capire che hai bisogno, che vuoi avere bisogno che noi ti curiamo, ti diamo da bere. Sulla croce tu dici: ho sete. E quanti hanno. È una parola molto importante per Madre Teresa di Calcutta e le figlie della carità, no? Però è importante per tanti santi, è importante per tutti noi. È una delle sette parole di Gesù sulla croce: ho sete. E quanti mistici, quanti santi, quanti hanno letto in questa. Sicuramente ha un significato letterale, cioè. E spiegano che i condannati a morte con quella morte terribile soffrono una sete pazzesca. Però il significato spirituale è che ha sete del nostro amore, ha sete della nostra comunione con lui. D'altra parte è quello che fa in tutte le messe, venire da noi, no? E per poter stare con noi. Allora la donna samaritana gli dice: come mai tu che sei giudeo chiedi da bere a me, che sono una donna samaritana? No? Quindi ci sono almeno due motivi di obiezione anche di giudeo con samaritano, in particolare con una donna, no? Perché no, non si usava evidentemente. No? E chissà quanti altri motivi ci sono dietro questa frase, però. Anche a noi a volte vengono alla mente delle obiezioni. L'incoraggiamento è a esprimerle nella nostra orazione. No? Gesù, tu non hai mai paura dell'obiezione sincera, o a volte anche l'obiezione magari non è tanto sincera, non è tanto retta, e tu hai però la possibilità di chiarire nel Vangelo, no? Gesù è contento della domanda, anche quella fuori luogo, che però gli dà occasione per dire delle cose molto importanti nel Vangelo, no? Cioè, tu ci tieni alla relazione con noi, e anche dalla nostra difficoltà, dalla nostra obiezione, viene la luce. Nel Vangelo è così. Mostraci il pane, ci basta, ma. Non credi che io sono il padre? Il padre È in me, chi vede me vede il Padre, Filippo, no? Da tanto tempo. Sono con te, non mi conosci. Quante volte da una domanda, no? Da una domanda di un dottore della legge, ma chi è il prossimo? E nasce la parabola del buon samaritano, no? Perché tu, Gesù, non sei appunto un maestro che detti la lezione dalla cattedra, ma passeggi con noi, dialoghi con noi, sei un maestro che ascolta le nostre domande, anche le nostre obiezioni, anche le nostre difficoltà. Ma ieri nel Vangelo leggevamo addirittura quell'incoraggiamento a essere insistenti nella preghiera, no? Come quella vedova che chiedeva giustizia al giudice iniquo, che solo per farla smettere le dà retta, no? E è bello che tu, Gesù, come dire, in qualche modo, possiamo dire così, banalizzi il nostro rapporto con Dio. Cioè, è un rapporto sacrale, ma lo desacralizzi, possiamo anche dire così, con audacia, no? Lo paragoni a una vedova che insiste col giudice che non ha nessuna retta intenzione, no? E poi il padre farà di più, e dico, se anche quello dona, cioè dà retta, figuratevi il padre, no? Quando gli chiedete, allora chiedete, vi sarà dato, cercate, otterrete. Tu apprezzi la nostra domanda, anche se è fuori luogo, anche se significa che non abbiamo capito niente, apprezzi la nostra obiezione. E quindi donaci la grazia di far sì che il nostro dialogo di preghiera sia veramente un dialogo. Non è per niente facile, anzi possiamo dire è impossibile, perché abbiamo già detto tante volte, no? Senza la tua grazia nulla, nulla riusciamo a fare, senza di me non potete fare nulla. E allora ti chiediamo la grazia, e quando te la chiediamo siamo consapevoli che tu ci hai già dato la grazia di chiedertelo. Cioè, se io in questa meditazione vi ho detto qualcosa di, o ho detto a Gesù qualcosa di utile per me, o di utile per voi, è perché il Signore me ne ha dato la grazia, non certo per merito mio, no? Per capacità mia. E questo è profondamente, se lo assimiliamo bene, profondamente liberante, profondamente semplificante, profondamente rasserenante. Non devo scalare nessun Everest, no? Non devo fare giochi di prestigio difficili. Posso prendimi come sono, guardami come sono e amami come sono. E queste cose Gesù le fa già, solo che desidera che noi lo comprendiamo. E quindi questo Vangelo della Samaritana ci ha aiutato un po' anche oggi a riflettere con te, Gesù, della nostra relazione con te, del nostro dialogo con te, della nostra preghiera. E Maria, tua madre, che tanto ha parlato con te, tanto ti ha ascoltato, tanto ti capisce, tanto come una madre comprende suo figlio, che è il figlio di Dio, ecco, lei ci aiuti.